Si comincia Milan, dai, carico!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci cari ascoltatori, sono le 9:07 minuti e siamo in diretta qui su Radio 24 con voi fino alle 11 per Uno Nessuno 100 Milan. La mail è 100milan@radio24.it. in una puntata ricca di spunti, ospiti che abbiamo con voi, parleremo di vaccino e del patentino, chiamatelo come volete, insomma, cioè la vaccinazione da fare, non obbligatoria, però sapete che c'è questo dibattito, farla, non farla, e poi farla, che cosa permetterebbe di fare, perché qualcuno dice, per esempio dall'Australia dicono nessuno entra in Australia se non ha il vaccino, addirittura la compagnia aerea, la Qantas australiana, ha detto nessuno prenderà un volo Qantas senza aver fatto il vaccino. Insomma, questo è il tema che viene tradotto come il patentino del vaccino. Io ricordo, iniziando questa puntata, che da 87 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo detenuti in Libia, e oggi qualcosa si muove, perché Lorenzo Cremonesi ha intervistato per il Corriere della Sera, un'intervista molto interessante, Ahmed Maitig. Chi è? È un uomo forte della Libia, tra l'altro ha studiato in Italia. E oggi in un'intervista al Corriere della Sera rilancia, il numero 2 del governo libico, rilancia l'idea dello scambio tra i 18 marittimi e 4 libici che per la procura di Catania in Italia sono stati condannati e sono in carcere come scafisti, e che per i libici sono calciatori. Vi ricordate il mistero iniziale? Uno scambio per i pescatori italiani? Questo propone Ahmed Maitig. E quindi si conferma che sono stati presi come merce di scambio, come ostaggi dei marittimi, dei pescatori. Vabbè. Allora, 9 minuti, oggi abbiamo una puntata ricca, la vogliamo iniziare anche noi con il mito di Diego Armando Maradona. Sì, dico mito perché io ve lo dico, sono abbastanza stufo e stanco di leggere dei giudizi morali, tromboneschi, stanti, vecchi, sull'uomo Maradona da parte di chiunque che non ha neanche mai bevuto un caffè con Diego Armando Maradona. Questi giudizi sull'uomo, la droga, l'evasione fiscale, che poi pare fosse un processo così non molto ancorato a solide basi di verità, ma comunque al di là di questo non se ne può più. Io ritengo che Maradona fosse il calcio con la C maiuscola. L'ho visto tante volte da tifoso del Milan, da avversario, non sono mai riuscito a odiarlo, come ho scritto su Facebook, perché non si può odiare il calcio con la C maiuscola. E come oggi titola la Gazzetta dello Sport, io posso dire con grande gioia, come un privilegio, il titolo della Gazzetta dello Sport è: ho visto Maradona. Eh sì, anch'io ho visto Maradona. Non se ne può più, parere mio, dei giudizi sull'uomo Maradona, su questo moralismo. Era un artista e gli artisti sono fatti così. Iniziamo la puntata, dopo Conte, anche noi con un omaggio al grande Diego.
I will not be easy and it will not be easy.
Buciaga, Maradona, Buciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina, Maradona ha superato completamente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima.
Ragazzi! Oh! eccezionale per la festa del Napoli. Maradona speaker, vai Diego, vai. Diego, che sapore ha questo auto, champagne dello scudetto?
Vai al presidente!
Un sapore strepitoso.
Viene avanti l'Argentina con Maradona, fra due avversari, Maradona semina un terzo avversario, gol ancora! Strepitoso gol di Maradona ancora! Ha superato quattro avversari, ha messo in rete, gran gol di Maradona!
Piede sulla palla, Svezzi, parte il tiro, rete, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio.
Dopo il primo scudetto è arrivato il secondo, che pensa, che pensa?
Che questi altri due scudetti in mezzo non l'abbiamo vinti, comunque.
Mamma mia, guarda, no? Ma presidente, lo dobbiamo lasciare anche che vinca un altro, no? Se no è noioso.
Ma quando ha segnato questo gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol?
il colore è azzurro per tutta la gente di Napoli.
Che poi giustamente, come scrivono oggi, ci sono straordinari articoli, vi segnalo Massimo Gramellini, Emanuele Audisio su Repubblica, ce ne sono tanti. Come fai a spiegare Maradona o a comprendere Maradona per chi non è di Napoli? Ecco, c'è anche questo. Basta, comunque io non ne posso più dei giudizi moralisteggianti su Diego Armando Maradona. Era il calcio, con poi l'uomo, ma lasciatelo giudicare a chi l'ha conosciuto. Peraltro tutti coloro che l'hanno conosciuto come avversari e compagni, notate questa cosa, ne parlano tutti benissimo dell'uomo, poi con le sue contraddizioni, con le sue, come dire, i suoi inciampi della vita, ma chi non ne ha? Ho visto Maradona, titolo di oggi della Gazzetta, straordinario, e io Alessandro Milan, ho visto Maradona. A me basta così. Signori, alle 9:15 minuti, va bene, parliamo, gettiamoci in altre considerazioni. Saluto il capogruppo dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, buongiorno.
Buongiorno a voi,
non so se anche lei ha visto Maradona mai, non so, l'ha visto allo stadio, gli è mai capitata questa cosa?
Purtroppo allo stadio no. Purtroppo allo stadio no, è mancato.
Cosa si è perso? Bene.
Lo so. Questa è, diciamo, la condizione di chi non ha una squadra, diciamo, della sua città perennemente in Serie A, come capite, Palermitano.
Senta, Faraone, io l'ho chiamata per questo, perché io la penso come lei, però sulla questione del vaccino, allora, per carità, l'obbligatorietà non ci sarà e secondo me è giusto che non ci sia, se non, attenzione, Agostino Miozzo ha detto che magari per qualche categoria, ieri avevamo per esempio il professor Remuzzi e ci ha detto: per me un medico che non si vaccina non deve professare, non deve fare il medico, non può fare il medico. Ecco, magari per alcune categorie lei lo vorrebbe obbligatorio?
Io sinceramente lo vorrei obbligatorio per tutti, se posso dire come la penso fino in fondo.
Per tutti, okay.
Sì, perché questa idea che il vaccino lo posso fare io liberamente e mi metto al sicuro e non mi preoccupo invece di tutti quelli che il vaccino non lo possono fare perché immunodepressi, perché stanno facendo una chemioterapia. Tutti questi qui, se non c'è la immunità di gregge, quindi non c'è una condizione in cui c'è una copertura complessiva che è data da una vaccinazione che coinvolga circa 40 milioni di italiani, sono sempre a rischio.
Sì.
Quindi per ora stiamo discutendo col Covid degli anziani a rischio, di quelli che hanno delle patologie. Se noi non facciamo una vaccinazione che coinvolga almeno 40 milioni di italiani, noi continuiamo a tenere a rischio tutti quelli che non possono scegliere.
Quindi, la sarebbe per l'obbligatorietà per, lo, proprio per tutti.
Assolutamente sì,
per tutti.
Ma noi ce ne siamo usciti dal
le
Baiolo.
Daranno degli, le daranno dell'illiberale, dell'anticostituzionale.
Però io ricordo a tutti questi qui che noi ce ne siamo usciti dal Baiolo, dal polio, dal morbillo che era una malattia mortale, grazie ai vaccini. E noi dobbiamo fidarci della scienza e dobbiamo soprattutto essere democratici in uno Stato democratico e rispettare tutti coloro che rischieranno ancora la vita se non ci saranno tantissimi italiani vaccinati. 40 sì. milioni in poche settimane.
Però su
per raggiungere 40 milioni in poche settimane ci vuole, secondo me, l'obbligatorietà. È una mobilitazione straordinaria, perché se vedete le difficoltà che
però
mi
scusi Faraone, se noi mettiamo l'obbligatorietà vuol dire che prevediamo, o meglio, se noi la mettessimo, diciamo, perché secondo me è un'ipotesi un po' difficile, dovremmo prevedere delle sanzioni, non lo so, per chi non lo fa, perché se è una cosa obbligatoria o sanzioni sociali o di altro tipo.
Sì, ma cos'è il patentino che ha detto Arcuri se non uno strumento per sanzionare i cittadini che non si vaccinano? Perché quando tu fai il patentino, non è obbligatorio, ma c'è il patentino, e con quel patentino lì puoi accedere in certi luoghi piuttosto che in altri, non è anche quella una sanzione per chi non si vaccina. Tanto vale che evitiamo queste cose che ci porteranno ad una vaccinazione diffusa ma non di massa, non otterremo l'immunità di gregge, al tempo stesso non riusciremo, avremo comunque le sanzioni per chi non si vaccinerà perché c'è il patentino, tanto vale che si fa l'obbligatorietà, così come è accaduto negli anni passati per malattie simili al Covid, e così siamo più tranquilli. Poi dobbiamo fare una distribuzione di massa. Io fra un po' interrogerò il ministro Guerini in Senato proprio per chiedergli il coinvolgimento dell'esercito nella distribuzione, nella somministrazione, nell'uso delle caserme, perché bisognerà evitare anche gli assembramenti per potersi vaccinare, visto che ci saranno anche due ricami. Sarà una operazione imponente.
Allora,
vedete le difficoltà che abbiamo avuto sull'anti-influenzale, che era semplicemente un'implementazione, immaginate invece 40 milioni in poche settimane.
No, ma è chiaro, il dibattito è aperto, senatore Faraone. Ovviamente molti criticheranno, molti saranno d'accordo. Anch'io non mi spingo fino all'obbligatorietà, ma dico, se tu non hai il vaccino, se la Qantas decine non sali sull'aereo, è una scelta anche giusta. Una cosa devo dire, devo mostrare solidarietà al senatore Davide Faraone, perché lei queste cose le ha scritte anche su Facebook, è stato attaccato, criticato e su fin qui so. Ma ci sono persone che se la sono prese anche con sua figlia. Faraone ha raccontato di avere una figlia autistica, è stato anche un momento, immagino, pubblico molto molto sofferto. Cioè, allora, chi fa questo, secondo me, è un infame. Tutto qui, ecco, non so se lei ha voglia o se...
No, io sì, intanto ringrazio per la solidarietà e per la comprensione. È incredibile come quando si entra in questa macchina che ti infanga, che ti insulta, diventa veramente tutto poco comprensibile, perché ti minacciano di morte, minacciano tua figlia. Tra l'altro per una persona come me, che sono papà di una ragazza autistica, e con questa voce messa in giro dai Novax, che
sì, i vaccini
sarebbero una delle cause dell'autismo,
che è una bufala scientifica smentita da sempre.
Sostenere queste posizioni è ancora più dura, per cui essere insultato sull'affetto più caro che è Sara, sinceramente mi ha fatto parecchio male, però non torno indietro sulle mie convinzioni.
No, ma certo.
Non sono convinto di essere per forza del giusto, ma sono le mie e le difendo.
Questo voglio dire, fa benissimo, cioè, la forza delle idee da difendere, poi e anche su cui si può discutere, ci mancherebbe. Senatore, io la ringrazio, Davide Faraone, senatore.
Grazie, e volevo ringraziarti per la campagna che stai facendo per i pescatori di Mazzara del
giustamente,
Vallo.
Siciliano.
Leggo su Twitter... ti seguo ogni giorno, che sei un campanello, diciamo, sempre acceso per
faccio questa conta sperando, ho detto mille volte, di terminarla il più presto possibile, e mi sembra, come dire, appunto una sì, esatto, il campanello mi sembra proprio la l'immagine giusta, insomma, d'altronde sono della scuola di Giancarlo Santalmassi che faceva queste campagne, ogni tanto individuava queste campagne a dire ogni tanto ricordatevi, ogni giorno ricordiamoci, io voglio ricordare ogni giorno che ci sono questi 18 marittimi che attendono di tornare dai loro cari. Tra l'altro l'intervista che oggi c'è di Lorenzo Cremonesi al numero 2 del governo libico non lascia presagire tempi certissimi e tempi veloci, perché dice non so neanche quando di preciso si potrà concludere questa vicenda, anche se gli italiani sono attivissimi, lavorano a tempo pieno e tra i nostri due paesi esistono trattati per lo scambio di prigionieri. Cioè, tra l'altro è incredibile, cioè, trattare 18 pescatori che, vabbè, al limite erano in un'acqua, in acque che sono considerate dai libici come loro, trattarli alla stregua di 4 che sono giudicati da tribunali italiani come degli scafisti, per i libici no. Insomma, mi sembra che non siano lo stesso tipo di persone, ecco così, di primo impatto, 18 lavoratori che vanno a pescare e 4 che sono in carcere in Italia, libici giudicati come scafisti. In ogni caso, grazie a Davide Faraone, capogruppo del Senatore d'Italia Viva. Il tema è aperto: vaccino sì, vaccino no, obbligatorietà, patentino. Chiamateci se volete, 800 24 00 24. E, dopodiché voglio introdurre un altro tema, poi torneremo a parlare di Maradona, perché abbiamo ospite Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, alle 9:30. Io però sono rimasto colpito ieri da questa iniziativa, questa proposta, che non so quanta strada farà a livello parlamentare, a livello di legge. L'idea di imporre una mega tassa, una web tax, chiamiamola così, ai colossi dell'e-commerce che fatturano miliardi di euro, per cercare di ristorare, tanto ormai si usa questo verbo e quindi lo uso anch'io, di utilizzare parte di questi soldi per aiutare i commercianti, le botteghe di quartiere. Viene dal Piemonte questa idea del presidente Cirio. Saluto Giancarlo Banchieri, che è presidente di Confesercenti Piemonte. Buongiorno Banchieri, grazie di essere qui.
Buongiorno e grazie a voi per il collegamento.
Allora, che dice? Immagino la trovi consenziente su questa proposta, no?
Ma sicuramente sì, io voglio anche ricordare a tutti che questi giganti del web fatturano in Italia ormai miliardi e pagano meno dell'1% di tasse del loro ricavato. Questo sta portando a una distonia del mercato e sta portando verso purtroppo un monopolio di questi grandi giganti.
Se pagassero le tasse in Italia avrebbe lo stesso, se pagassero tutte le tasse in Italia avrebbe lo stesso effetto, secondo lei, la proposta, o annullerebbe la proposta, oppure è una questione di tassazione?
Io credo che sia una questione di giustizia e di tassazione, perché è ovvio che se pagassero le tasse in Italia non ci sarebbe questa necessità, perché c'è in questo momento un equilibrio di mercato che non c'è più. Noi abbiamo fatto anche un esposto all'antitrust, i nostri negozi sono chiusi eppure si può continuare a vendere, qua c'è una distorsione effettiva del mercato, io credo che sia davanti agli occhi di tutti questo. E io dico solamente che un cittadino lavoratore paga sul suo reddito come minimo il 23% di tasse, un imprenditore piccolo arriva a pagare oltre il 60% del suo ricavo in tasse, sì. E mentre invece questi giganti sono sotto l'1%. Io credo che questa cosa non vada bene. Tu.
Ci sono alcuni commercianti che obiettano, per esempio, non so, Amazon, ne citiamo uno, tanto è quello più conosciuto. Amazon pare che vorrà aprire 2 nuovi centri assumendo 1400 persone nei prossimi 2 anni. Tra l'altro so che Amazon incontrerà, credo, domani, forse oggi stesso, il leader della Lega Salvini. Ci sarà un incontro tra Salvini e la country manager di Amazon Italia. Cioè, non è anche un'opportunità di lavoro nuovo, un senso di battaglia tra una modernità che è inevitabile, banchieri, e una conservazione che è difficile da mantenere, insomma, con il mondo che cambia.
A me fa particolarmente piacere questa domanda, perché sì, noi non siamo contro Amazon, non siamo contro la modernità, siamo per un equilibrio e per regole uguali per tutti. Noi pensiamo che questi soldi possano essere destinati proprio a far sì che il piccolo commerciante faccia quel salto anche verso quei servizi, quella digitalizzazione che oggi è sempre più necessaria per tutti, in modo da dare un equilibrio. Io credo che un equilibrio distributivo fatto di piccolo commercio, grande distribuzione online, sia un vantaggio per tutti i consumatori. Perché questo rimanga, perché questo possa esserci, vanno fatte regole uguali per tutti. Questo è quello che noi chiediamo semplicemente.
Questo è interessante. Tra l'altro la digitalizzazione, ormai moltissime anche commercianti vanno verso questa via, che è la via sicuramente da praticare non solo in tempi di Covid. Cioè, sa quante appunto associazioni di quartiere, lo sa meglio di me, di quartiere, di zona, di via ci sono. Si può fare la spesa ormai con un messaggio su WhatsApp anche nelle piccole botteghe, o no?
Assolutamente, pensi che noi a Torino abbiamo creato un sito che nei tempi del lockdown, del primo lockdown, in pochissimo tempo ha raccolto oltre 1500 piccole attività che fanno le consegne a domicilio, quindi sappiamo benissimo le potenzialità di questo settore e proprio per questo chiediamo risorse da destinare a un mondo che comunque è così fragile, così frastagliato e ha bisogno di formazione continua per essere davvero competitivo.
Quindi lei, Presidente, dice il problema di base è quello: se c'è uno a fianco a me che può pagare meno tasse, quindi può avere degli sconti, quindi diventa una sorta di concorrenza sleale, cioè non riesco a combattere contro quell'avversario.
Senta, io le dico solo questo: se io pagassi l'1% del mio ricavo invece del 60%, ecco, insomma,
potrebbe abbassare un po' i prezzi, potrei abbassare un po' i prezzi e essere un po' più concorrenziale.
È ovvio che è un sistema del tutto disequilibrato. Io credo che questa battaglia che è partita dal Piemonte possa andare avanti e debba anche arrivare in Europa. Lei, penso che abbiate visto tutti oggi le notizie che arrivano dalla Francia. La Francia va avanti sulla web tax.
Beh, la Francia è molto avanti rispetto a noi, forse al di là delle dichiarazioni sono anche un po' più pratici.
Ma perché forse non hanno paura dei condizionamenti, hanno più coraggio e si rendono conto come in questo momento il piccolo commercio abbia bisogno di un sostegno reale anche dal punto di vista morale, perché appunto si sente in questo momento sacrificato e sacrificabile e questo è un sentimento terribile, perché chiudere la propria saracinesca è la cosa peggiore che può succedere a un commerciante, quindi vedersi in qualche modo sacrificabile è una cosa che si sente dentro, al di là dell'impatto economico, che quello penso che non sia neanche necessario raccontare.
Sì. Io Giancarlo Banchieri la ringrazio, ripeto, Presidente di Confesercenti Piemonte. Temo che in Italia sia un po' appunto una di quelle cose che viene tirata fuori, soprattutto sotto Natale o periodicamente, e poi concretamente si vedano pochi passi in avanti. Vediamo, insomma, adesso vedremo questa volta. Intanto la ringrazio per essere stato qui e questo è un altro tema che voglio sottoporre agli ascoltatori. Chiamateci all'800240024 se volete parlarci di Maradona, se volete parlarci del vaccino, dell'obbligatorietà, come sostiene il senatore Faraone, se volete parlarci del commercio, dell'e-commerce, di che ne pensate dell'idea di dire tassiamo di più i big dell'e-commerce e diamo questi soldi per investire anche alle piccole botteghe per andare verso una digitalizzazione. Insomma, qua mettiamo tante cose, tante pietanze sul piatto, poi ognuno si serva come vuole.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola.
Riguardo ai vaccini, però io posso dire solo una cosa: quando vedrò il signor Conte, il signor Speranza e tutti i restanti componenti del governo che si vaccinano in diretta davanti ai schermi, allora io potrò fare il vaccino.
Il bla bla loquio regna sovrano, parduma temper niente.
Milan, grazie, mi hai fatto piangere. Liliana, da Roma, Argentina. grazie per questo ricordo di Diego Armando Maradona.
La tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Manera, eh?
Buongiorno.
Anche tu hai visto Maradona, no? Ho visto Maradona, il titolo della Gazzetta.
No, purtroppo io non ho visto giocare Maradona, ho visto il fratello Ugo. Ti ricordi Ugo Maradona? C'era
Ugo.
Giocava nell'Ascoli, sì. Era andato a vedere Milan Ascoli e c'era Ugo Maradona, ma
perché è una piccola storia amara questa. Ho visto Ugo Maradona, invece io ho visto Maradona. Ma adesso voglio salutare una persona che l'ha vista molto più di me e te messi insieme. Maurizio De Giovanni, buongiorno.
Buongiorno
scrittore,
a tutti.
Insomma, amato e conosciuto, e che oggi scrive sul Corriere della Sera uno struggente ricordo, devo dire, anche lo struggente pezzo a dire non è vero, non è morto Maradona, cioè appartiene a quegli immortali, no? Che non possono lasciarci come tutti gli altri, un po' è così.
Credo non ci sia dubbio da questo punto di vista. Bisognerebbe interrogarsi su che cos'è il calcio, no? Su che cosa sia questo fenomeno che unisce classi sociali, livelli culturali in un'unica grande passione collettiva. Se il calcio è degno di rispetto perché è un erogatore di grande gioia e di grande dolore condiviso, allora bisogna capire che questo non è stato soltanto un calciatore, ma è stato, io credo, un interprete di una categoria in cui c'è solo lui. Infatti noi qui in città non diciamo il più grande di tutti, perché il più grande di tutti determina comunque un paragone, determina comunque un rientrare nella possibilità e nell'ipotesi di un giudizio. Qui siamo in un'altra categoria in cui c'era solo lui.
Solo
e
lui.
Poi Belletti, Stefano, Van Basten, Ibrahimovic, Ronaldo.
Sì, sì,
disputano la categoria umana.
Sì, sì, sì. C'è Maradona sopra e non c'è il 2, non c'è il numero 2 in questa classifica.
Non c'è nemmeno un sopra e un sotto, è un altro, è un'altra cosa. Quindi perché è stato comprendere questo, perché questa città e questo capitano si sono incontrati e hanno vinto. Non ci sono vittorie nella storia di questa città prima e dopo Maradona, non ci sono vittorie nella carriera di Maradona prima e dopo Napoli. Quindi è stata quella che noi possiamo chiamare una costruzione astrale, come quei fiori che crescono soltanto in alta quota in montagna e che non è possibile coltivare altrove. È stato l'incontro di un terreno di coltura e di un fiore unico all'interno di un unico contesto.
Leonardo,
no, dicevo che è stato, a differenza degli altri calciatori, Maradona è stato un fenomeno sociale. Pelé non è stata quella cosa, è stato unico in questo senso Maradona.
Giusto, giustissimo. Al solito con la sua acutezza e con la sua intelligenza, Leonardo c'entra proprio il punto. Maradona è qualcosa di diverso da se stesso. L'uomo con le sue fragilità, con la sua immensa generosità, con la bontà e con la consapevolezza di essere una persona che veniva dalla periferia povera di una delle città più povere del mondo,
sì.
E che non ha mai dimenticato di essere questo, è sempre stato qualcosa di condiviso. Io ricordo che una delle frasi che mi colpiva di più, che lui diceva sempre, dice: se io sono in smoking bianco, una festa di gala, e mi arriva un pallone infangato, io stoppo di petto, palleggio di ginocchio e tiro di sinistra.
È vero.
Questo determina la gioia infantile, assolutamente fuori contesto.
Infatti lei, Maurizio Di Giovanni, ha ricordato oggi al Corriere, quando faceva, non so, anche le partite, era il numero uno assoluto e faceva le partite di solidarietà magari per aiutare un bambino a Napoli,
correndo il rischio di infortunarsi,
sì,
cosa che oggi un calciatore non farebbe mai,
ma figurarsi,
nel fango e devolvendo l'integralità dell'incasso all'operazione di un bambino che era malato. E questo l'ha fatto nell'88, nell'89,
sì, quando era all'apice. Io ho iniziato, mi ha fatto specie, do un abbraccio a quella signora argentina che quasi un po' sentivo commossa, si è sentita commossa dalla mia introduzione, nel senso che io, a me dà un po' fastidio, Maurizio Di Giovanni, quel trombonismo che sento del giudizi morali su Maradona, l'uomo, la droga, che per carità, ma certo che ci sono, ma non avete neanche mai bevuto un caffè con Maradona, cioè coloro che l'hanno conosciuto, i vecchi compagni, gli avversari, perché, fatevi questa domanda, perché hanno di lui una stima e un ricordo come una persona generosa, una persona, poi certo era un artista e in lotta con se stesso,
ha fatto una marea di errori che ha pagato tutti sulla propria pelle, in ultimo morendo, no? Altri, noi per una vita ci siamo sentiti dire che non poteva essere considerato un esempio, che poi perché un calciatore dovrebbe essere un esempio morale, questo qualcuno lo deve spiegare,
sì,
comunque non poteva essere considerato un esempio, contrariamente ad altri campioni suoi coevi che erano invece un esempio di stile e di correttezza. Alla fine, questi campioni suoi coevi hanno dimostrato di essere tutt'altro che esempi di stile e di correttezza, perché poi sono in corso in provvedimenti, in procedimenti anche legali gravi, per malversazioni, evasioni fiscali, consulenze finte, eccetera, eccetera. Io mi tengo questo grandissimo bambino, che è stato bambino per sempre, e che aveva le sue fragilità, che ha pagato tutte. Maradona non si è mai dopato, per esempio, questa è una cosa che si dice in maniera
aveva la schiavitù della cocaina,
imitava le sue presenze.
Sì, sì, esatto.
Avrebbe
giocato anche meglio, infatti lui l'ha anche detto. E come ricorda Gramellini, una volta disse proprio a Gramellini: hai mai pensato cosa si prova a essere me 24 ore al giorno, quando magari sei triste e vuoi andare a berti una birra al bar?
Sì, lui era circondato da gente che da lui ha preso e basta. Cioè, questo è un uomo che ha dato e basta. E da lui hanno preso e basta. Se si considera la cosa da questo punto di vista, poi ripeto, le fragilità dell'uomo non sono in discussione, però non capisco per quale motivo si debba entrare nel merito delle fragilità dell'uomo. Michelangelo Merizzi era un assassino, voglio dire, era un assassino morto ammazzato, ciò nonostante a distanza di 500 anni nessuno si sogna di contestare la grandezza di Michelangelo Merizzi.
Non lo dica forte, che sennò dopo le statue si abbattono e vanno anche a togliere, non lo so, vanno alla Cappella Sistina dopo,
io le dico una cosa: il dolore del mondo appassionato di calcio in questo momento, una cosa è il dolore di questa città
di Napoli. Infatti si dice: non si può capire se non sei napoletano. Ce lo può far capire? Noi non siamo, Leonardo non è napoletano, io non sono napoletano, però ce lo può far capire in qualche modo.
Bisognerebbe pensare di avere una grande gioia personale, un grande successo, un figlio, un successo personale, un successo professionale, no? E uscire per strada e trovare la condivisione di questa gioia in chiunque si incontra. Questo serve per capire che cosa è stato quel momento. Cioè, avere immaginate la più grande gioia che abbiate mai avuto e di uscire per strada e trovare un'intera città di 1 milione di abitanti che condivide a livello personale la stessa gioia. Pensate che si moltiplica n volte, che si estende, che si espande,
stupendo,
che cresce in altezza e che diventa un unico momento di felicità collettiva in una sorta di baccanale di festeggiamenti che dura per giorni e giorni. Una volta che avete provato una cosa del genere, come si può dimenticare l'autore di tutto questo?
Sì, sì.
Cioè colui che ha regalato questa cosa.
Questo ricordo può essere uno stimolo, diciamo, per ripartire, o resta solo un ricordo un po' nostalgico di qualcosa che non c'è più?
No, lo è. Guardi, io per esempio le posso dire che la mia generazione, io sono praticamente coetaneo di Maradona, la mia generazione ha il grande scrupolo di coscienza di trasferire alla nuova generazione che non lo ha mai visto il concetto di che cos'era. Io ho scritto un romanzo per questo, ho scritto un libro che si chiama Il resto della settimana, intendendo per il resto della settimana l'inutile periodo che c'è tra una partita e l'altra, in cui ci lasciamo vivere senza motivo e senza senso. In questo romanzo io cerco di raccontare ai miei figli che cosa è stato quel tempo. E così facciamo tutti, così fanno i padri raccontando ai figli, cercando di raccontare ai nipoti che cosa è stato quel momento. Ed è uno, non è soltanto nostalgia, non è un sentimento statico, ma è un sentimento dinamico, perché in tutti viene forte la voglia di provarlo ancora.
Beh, meraviglioso. Grazie Maurizio De Giovanni. Io credo che sia riuscito Leonardo a trasferirci davvero con quell'immagine, cioè avere la gioia più grande del mondo, uscire per strada e vedere che è condivisa da migliaia e migliaia e migliaia di persone, come se tutti avessero avuto un figlio, appunto, no? È meraviglioso. L'immagine di Diego Armando Maradona è quello che ha potuto dare a Napoli. Grazie a Maurizio De Giovanni e andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, oggi il suo onomastico San Leonardo.
Se mi posso permettere, Milan, uno che si avvicina, dico, sottolineo, si avvicina a Maradona e Gigi Riva, ha riscattato una città, ha riscattato un popolo, il popolo sardo.
Un pochino è vero, è giusto questo paragone, ma è San Leonardo?
Non mi risulta, ma... mi risulta che San Leonardo sia il 6 novembre,
sfida,
però ringrazio
Luchetti,
comunque.
Sfida Luchetti, attenzione. No, io devo chiedere scusa, sì, nella foga ho confuso il Caravaggio col Buonarroti, ma d'altronde è Leonardo Manera il nostro esperto d'arte, mica.
Sai che non ti ascoltavo prima,
no? No, perché quando si riferiva a Michelangelo assassino è Michelangelo Merisi il Caravaggio, non Michelangelo, sì. Buonarroti. Vabbè, ragazzi. Vabbè. Il bello della diretta, oh, che dovete fare? Rimandato. Storia dell'arte 4. Oh, ecco. Io, Manera invece 8, ma si sa. Allora, è San Leonardo? Vorrei saperlo.
Non mi risulta. Grazie.
Ma ti è arrivato oggi il codice per collegarti con noi?
No, come al solito, ma non importa ormai.
Come non importa? Cioè, come fai a essere qui collegato?
Allora, in giurisprudenza ci sono dei comportamenti che si chiamano comportamenti concludenti, cioè non c'è bisogno di parole, uno ha un comportamento concludente, si capisce dove si vuole arrivare.
Cioè, dove vorremmo arrivare, scusa. Ma spiega, cosa è successo?
Due sono poche. No, che non mi arriva mai il codice, questo è un comportamento concludente.
Ma come fai a essere collegato se non ti arriva il codice?
Perché devo sempre chiedere all'ultimo, io aspetto, io lo chiederei anche prima, cioè, vediamo se oggi me lo mandano. Alle 9.30 dico, non ho il codice, mi mandate il codice, il vostro è un comportamento
concludente. È peggio, perché Leonardo scrive, mi mandate il codice e poi aggiunge, ma non importa, ma se non volete fa niente.
No, non dico se non volete.
Non importa, tanto ormai. Non no, peggio, tanto ormai. Ma esatto. Tu devi capire che o te lo diamo alle 9 o poi nella foga della diretta prendi il file,
è un comportamento
fai
concludente.
Vabbè,
è un comportamento concludente.
A te il microfono. Vai.
Allora, dunque, Maradona non c'è più. Le televisioni ieri ne hanno dato immediatamente notizia e la prima cosa che ho notato in una giornalista che era a Napoli è stato l'imbarazzo. Le persone a Napoli comprensibilmente si raggruppavano nei quartieri spagnoli e la giornalista, la Sky che stavo guardando, vedendo assembramenti, letteralmente diceva «Purtroppo ci sono molte persone», poi si correggeva purtroppo ma anche per fortuna. Ma come, purtroppo o per fortuna? Qual è l'elemento che prevale? Se avesse detto per fortuna e basta, sembrava sminuire la gravità del virus. Se avesse detto purtroppo e basta, sembrava sminuire la grandezza di Maradona. E così ha detto purtroppo e per fortuna. Maradona non c'è più. Maradona è stato il contrario di quello che ci insegnano tutti i giorni. Tutti i giorni ci insegnano a essere persone ragionevoli, consapevoli, che si comportano secondo la media del buon vivere. Ci insegnano, insomma, che bisogna essere persone razionali, che imparano sempre dai propri errori, che seguono la pubblica morale, che di questi tempi va di gran moda. Maradona è stato il contrario di tutto questo, dotato di un gran talento, il migliore di tutti con Pelé. Però forse è diventato così anche a causa del suo carattere. Anche se non ci fosse stata la droga di mezzo, Maradona non sarebbe stato classificabile come uno degli stereotipi dei nostri tempi. Sicuramente si sarebbe distinto per il suo carattere, a volte eccessivo ma anche molto umano. Forse per questo che tutti l'abbiamo amato, perché era il migliore a giocare a calcio, ma anche perché era, con tutti i suoi errori, molto umano. È anche molto diverso da come ogni giorno ci dicono che dovremmo essere, cioè molto normali, razionali, ben inseriti nella società. Libero quando giocava a pallone e libero di fare anche molti errori nella vita, sbagliando a volte, ma poi cercando di ripartire con mille difficoltà. Anche questo era il suo fascino. Maradona è stato forse l'ultima espressione di un mondo che non c'è più, un mondo forse un po' naif, anche pieno di eccessi, un mondo in cui un Napoli non ancora fortissimo poteva prendere il calciatore migliore del mondo e da lì costruire la squadra che poi avrebbe vinto lo scudetto. D'altra parte, erano gli anni in cui anche una squadra come il Verona poteva vincere lo scudetto. Tutto questo oggi sarebbe praticamente impossibile. Era un mondo che dava ancora spazio alla fantasia, all'imprevisto. Erano gli anni Ottanta, pieni di colori, pieni di possibilità che si aprivano davanti ai nostri occhi dopo il grigio un po' cupo degli anni di piombo. Oggi siamo molto più razionali, apparentemente. Siamo pieni di buoni consigli per affrontare la vita nel modo migliore. Andiamo dallo psicologo per cercare di eliminare ogni malessere, eppure qualcosa ci manca. Ci manca quella gioia che hanno i bambini quando, non ancora imbrigliati dagli allenatori nei loro schemi, scendono in campo e vanno tutti insieme verso il pallone. Ci manca la voglia di inventare, di distinguerci, di essere diversi dagli altri, per essere invece dei buoni cittadini standard secondo il senso comune dominante. Ecco, con la scomparsa di Diego Armando Maradona viene a mancare un pezzetto di capacità di sognare, un pezzetto di fantasia, viene a mancare in fondo un pezzetto della nostra parte più profonda di uomini.
Bravo Leo, devo dire anche commovente. Ti onoro del fatto che oggi è San Leonardo da Porto Maurizio, come ci spiegano tanti ascoltatori, patrono di Imperia, mi dicono, e anche Sfida Lucchetti. E però
Io conoscevo San Leonardo, protettore dei carcerati.
Sì,
ma questi invece
infatti c'è San Leonardo anche il 6 novembre, cioè la sfida Lucchetti è completa, è San Leonardo di No Black.
A questo punto diciamo che tutti quelli che si chiamano Leonardo sono un po' in odore di santità.
Sì, sì. Sei due volte santo. Va bene, caro Leo. No, hai fatto secondo me un ritratto straordinario di quello che ha significato Maradona per tanti. E effettivamente era proprio un'altra epoca, no? Quella in cui erano possibili delle cose che adesso anche nel mondo del calcio non sono davvero più possibili. Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, lo sapevi? Puoi aggiungere qualcosa?
Io non so mai esattamente a che ora si chiude la prima ora, perché a volte è 54, a volte 55, a volte neanche di questo vengo mai.
Pensa un po' ai misteri della vita, dipende dalla pubblicità. Comunque oggi chiudiamo alle 9:56, sì, certo. Tra 30. Ma tu hai davanti il clock della radio? No. Quindi
allora io qui ho due orologi, quello del telefono e poi ho una sveglia che però danno orari leggermente diversi, quindi non so mai qual è quella attendibile.
Come Lino Banfi in Fracchia la Belvomana, sincronizziamo gli orologi. Sì.
Dunque, uno mi fa 9:52, l'altro mi fa 9:55.
Sono le 9:56, diciamo. È tempo di andare appunto al giornale radio. Comunque la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 riparte subito dopo.
mercoledì a 2 di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Armando Maradona è stato un Paganini del calcio e si sa che Paganini non si ripeteva mai.
Ma tu ci hai bevuto il caffè con Maradona?
No, infatti io non lo giudico. Questa è la differenza. Io non ci ho bevuto il caffè insieme e infatti non traggo giudizi sull'uomo Maradona. C'è una bella differenza, caro ascoltatore, tra chi pontifica col ditino puntato, moralisteggiante, pur non avendolo conosciuto, e chi non l'ha conosciuto come sottoscritto e si astiene dal puntare il dito. Tu hai conosciuto Ugo Maradona almeno, Leonardo? Ci hai bevuto un caffè con... Com'era Ugo Maradona a giocare a calcio? Cioè...
Secondo me non era male Ugo Maradona, era il numero 10 dell'Ascoli, non era però titolare nell'Ascoli, non so se ricordi. Ha giocato qualche partita, sì, perché sì, era fratello di Diego.
Sì, sì, come quando venne il figlio di Gheddafi a giocare in Italia, insomma...
Era meglio Ugo Maradona del figlio di Gheddafi.
Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Dai, si sorride anche se davvero alle 10-10 minuti per Napoli è davvero una tragedia, ma io la capisco. A questo proposito c'è Sergio che ci chiama proprio da Napoli. Sergio, eccoci, quanti anni ha lei, Sergio? Quanti anni?
Buongiorno Alessandro.
Quanti anni hai?
42.
42, quindi l'hai visto proprio da bambino nel fulgore degli anni, ecco.
Io ho visto Maradona.
È bello, anch'io l'ho visto, io a San Siro ovviamente, quando veniva qui contro il Milan, e tante volte ci ha fatto soffrire, ci ha fatto dei bei gol anche.
Lo so, me lo ricordo bene. Sai, le parole che hanno detto Leonardo o di Giovanni sono sicuramente, hanno detto tutto. Però io dico, Maradona ha chiuso un'epoca. Quando nella clip che hai mandato,
sì,
si sente lui che dice a Ferlaino: vabbè, ma facciamo vincere anche gli altri. Oggi non lo dice nessuno. La Juve oggi non lo dice.
Vabbè,
oggi tutto è diverso. Oggi è diverso.
Oggi è proprio, è proprio diverso il calcio.
Maradona ha vinto tutto e poi ha deciso che doveva perdere tutto.
Sì, oggi io ripeto, per esempio Massimo Gramellini, io non sapevo che Massimo Gramellini l'avesse conosciuto, perché è stato un giovane cronista anche a Napoli, racconta anche di quando si nascondeva nei cespugli Gramellini per spiare chi usciva da casa di Maradona, si facevano anche questo chiaramente i cronisti, e ne fa un ritratto stupendo, racconta anche del suo carattere evidentemente bipolare, per cui come dici tu Sergio... quel carattere che lo ha portato in cima al mondo e poi l'ha fatto sprofondare sicuramente.
E E comunque Maradona ha avuto anche la lungimiranza alla fine di andare al Napoli, quando il Napoli non era ancora una squadra di primo livello, perché nel primo Napoli non c'erano grandi giocatori. Poi anche dietro la spinta di Maradona vennero comprati Giordano, Careca, Garella, Bagni e compagnia, ma oggi non ci sono grandi giocatori che andrebbero in una squadra come era il Napoli di allora, quando arrivò Maradona.
È vero, è vero. Comunque Sergio, grazie, si sente anche un po' di... Ma c'è questa commozione a Napoli, al di là delle immagini che vediamo, Sergio? Cioè, no, è caduta la linea, va bene, ma comunque si è un po' capito e traspariva dalle sue parole. Antonio da Vicenza, cambiamo tema, se capisco bene, con Antonio?
Sì, cambiamo tema. Sì. No, buongiorno a tutti, volevo semplicemente... intervenire sul fatto del patentino, la vaccinazione obbligatoria, sì, eccetera. Allora dico, ma non è mica un'invenzione di oggi, no? Sono moltissimi anni che chiunque voglia intraprendere un'attività di somministrazione di bevande, un bar, un ristorante, un salumiere, un pizzaiolo, questi devono dimostrare di avere le vaccinazioni adeguate e di non essere affetti a certi tipi di malattie. Mm. Chi vuole andare a fare un viaggio in determinati paesi deve esibire la certificazione di vaccinazione.
Sì, alcuni paesi in cui magari c'è ancora delle malattie. Sì.
Esatto, e nessuno se ne lamenta, nessuno lo fa, si sottomette di buona volontà alla faccenda.
Quindi lei non la vede male. No, qui è un po' diverso, perché il concetto è, non so, se uno sta in Italia, Antonio, se uno sta in Italia, cioè un conto è vado in un paese dove c'è la febbre gialla e quindi mi devo vaccinare anche a tutela di me stesso. Ma qui in questo caso, cioè lei vedrebbe bene, non so, se uno si fa il vaccino non può andare al cinema?
Ecco. Esatto, non può andare al cinema, non può andare al teatro, non può andare allo stadio, non può andare sul tram, sull'auto, ovunque ci sia la possibilità che lui infetti qualcun altro, così come un pizzaiolo che ha la lebbra non può fare il pizzaiolo, punto e a capo. Vuole fare l'eremita? Faccia l'eremita, nessuno glielo vieta, così non si fa nemmeno la vaccinazione.
Pane per Leonardo Manera, lo affido a te questo, caro Leonardo, tu che sei la dittatura sanitaria del vaccino.
No, io dico che io penso rispetto a questo che va fatto dalle categorie, sicuramente quelle che sono più a rischio, quelle che dalla malattia possono avere i problemi maggiori.
Ma va fatto come? Obbligatoriamente?
Non c'è bisogno dell'obbligatorietà.
Qui c'è il tema dell'obbligatorietà.
Sì, ho capito, ma non ci sarà questo tema, perché quelle categorie lo faranno volontariamente.
Ma chi l'ha detto?
Poi andare a vaccinare obbligatoriamente, per esempio, persone che non, insomma, che dalla malattia non hanno gravi danni, forse mettere l'obbligatorietà per loro sembra un po' eccessivo.
Vedi, Remuzzi, per esempio, dice i medici o gli operatori sanitari, infermieri, coloro che sono in un ospedale, per lui che è medico, scienziato, dovrebbero essere obbligati. Non vuoi fare il vaccino? Non fai il medico. Non fai l'infermiere. Non fai l'operatore sanitario. Remuzzi ieri ce l'ha detto, qui.
Sì.
È un bel tema, cioè, è un tema interessante da...
Sono d'accordo con Remuzzi alla fine, nel senso che se hai a che fare con persone che sono soggetti deboli, tipo gli anziani, dovresti evitare di poter trasmettere loro il virus.
Però sai che
farlo obbligatorio per tutti mi sembra eccessivo.
Quindi obbligatorio, ma per alcune categorie. Voglio
diventare ministro veramente. Io.
Ministro Bonetti.
Almeno sindaco, sindaco di Salò. Voglio andare a tornare a vivere a Salò e mi candido sindaco. Anzi, se c'è qualcuno a Salò che mi ascolta, ci sono elezioni prossimamente, vuole candidarmi.
Quando? Ma
no, non lo so, dico.
Ma fai il pissi? Ma fai il pissi a Salò? Ma scusa, ma ce lo dici così? Ma candidati con il pissi
a
Salò?
No, non so quando sono le elezioni.
Ma sarebbe
Salò,
stupendo.
Non lo so,
io mi acconterei di un vice assessorato. Ti faccio l'ufficio stampa del comune, il sindaco di Salò. Ma è meraviglioso. Dai, metti lì.
Allora ci candidiamo per un riscatto di tutti i salodiani. Allora basta essere soverchiati da questi tedeschi che vengono sulle nostre coste del lago di Garda, sì, vengono a inquinare con i loro motoscafi. Allora io dico, nel lago di Garda solo motoscafi dei salodiani, solo motoscafi dei salodiani, motoscafi dei tedeschi li lasciamo nel mare della Germania. Allora io la penso
faccio così, se siete d'accordo, bene, votate Pissi, Partito Super Sovranista Italiano, pro Salodiani, Salodium, dal latino Salodium,
no, ma non è vero.
Quindi grandi tradizioni, non questi tedeschi che vengono a inquinare tutto, a fare i padroni a casa nostra sulle rive del lago di Garda.
Con la birra.
Con la birra e calzini e poi vengono a darci lezioni di morale.
Programma chiaro.
Sì, questo è il programma.
Andiamo al traffico, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down.
Allora, sono le 10:20 minuti, informo Leonardo Manera o il suo alter ego che si vota nel 2024 a Salò, questo ci scrive un ascoltatore, per me gli ascoltatori sono portatori di...
Abbiamo tempo di preparare le liste, abbiamo tempo di preparare le liste per essere il primo partito di Salò, attenzione.
A meno che non cada la giunta prima, ecco, non vogliamo portare
certo,
sfortuna.
Noi ma... auspichiamo sempre, però non mi interrompa gentilmente, no, stavo parlando lei, io adesso lei interrompo, a meno che non cada la giunta.
Via, togliamo Garose. Ci ha stufato Garose. Allora.
Questi tedeschi con calzini bianchi. C'è un ospite adesso.
Sì, ci sono
io
due
comincio
ospite.
A parlare così anche sull'ospite.
No. Allora, adesso dobbiamo dare il buongiorno a una persona che... se ho capito bene non vuole essere considerata un simbolo, anzi dice ma che simbolo, è semplicemente un lavoratore, è qui con il suo avvocato, saluto Marco Tuttolomondo, buongiorno Marco e grazie di essere qui.
Buongiorno a voi tutti e grazie a voi.
Così come saluto il suo avvocato Giorgia Lomonaco, avvocato buongiorno e grazie.
Buongiorno a tutti.
Esperta
grazie.
Di diritto del lavoro. Allora, Marco, Tuttolomondo fa quello che viene definito con un termine in inglese rider, che poi non si è mai capito bene perché fattorino non va bene. Non so, come Marco Tuttolomondo, qual è il termine che predilige? Rider va bene?
Ma sì, anche rider. Se io sono per la lingua più italiana, quindi direi corriere, però va bene anche rider.
Corriere. Allora, tu sì. Ti racconto la storia, è il primo, insomma, comunque dovrà essere assunto a tempo indeterminato da sì. Glovo. Glovo è una delle piattaforme, sì. Insomma. Questo nasce da quando, tutto lo mondo? Da quando lei ha deciso di fare causa, evidentemente.
Sì, dal lontano 4 marzo 2020, diciamo, sì.
Cioè, cos'è successo?
È successo che sono stato disconnesso dall'applicazione, quindi dalla possibilità di poter prenotare le ore per poter proseguire a lavorare come facevo dal 5 ottobre del 2018.
Cioè, disconnesso, cioè sul telefonino a un certo punto uno vede che non è più nella rete, ecco, nella rete di coloro che possono lavorare.
Praticamente neanche si apriva l'applicazione che ha varie pagine sulle quali si può operare, quindi giorno dopo giorno cercavo di aprire, ma questa applicazione era praticamente morta.
E per questo si è rivolta a Giorgia Lomonaco. Ha capito, avvocato, qual è in estrema sintesi, qual è il motivo per cui c'era stata questa disconnessione e il motivo per cui poi avete vinto la causa di fatto?
Beh, il motivo per cui abbiamo vinto la causa è perché intanto è stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato del signor Tuttolomondo alle dipendenze di questa multinazionale Glovo, quindi di questa piattaforma di food delivery. In più il giudice ha ritenuto, come fra l'altro gli avevamo appunto spiegato noi con il nostro ricorso, che la disconnessione doveva essere equiparata a un vero e proprio licenziamento.
Perché c'è, cioè, esatto, sì. Disconnettere in quel momento era considerato come ti licenzio. Questo è.
È un'interruzione del rapporto di lavoro. Più che altro non soltanto la disconnessione in sé per sé, ma la mancata riconnessione successiva, dopo che il tutto lo mondo aveva chiesto di essere riconnesso perché aveva messo in atto la procedura che consentiva di versare, insomma, il suo contante guadagnato durante il giorno. E attraverso questa procedura, attraverso quindi tutto questo processo, l'account solitamente si riconnetteva.
Sì, qui c'è il grande tema che riguarda non solo tutto lo mondo, ma riguarda tutto questo mondo dei rider o dei corrieri, cioè che tipo di rapporto di lavoro ci sia per queste persone.
E appunto questa sentenza è molto importante, perché ha dichiarato per la prima volta in Italia che tra un rider e in questo caso il signor tutto lo mondo e la multinazionale Glovo sia effettivamente intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato.
A tempo pieno e indeterminato.
È indeterminato, sì, assolutamente. Perché? Con lo svolgimento da parte del signor tutto lo mondo delle mansioni ciclofattorino.
È molto interessante, perché noi molti sono abituati a pensare, ecco, tutto lo mondo, come nasce questo suo rapporto di lavoro al di là delle questioni sindacali? Cioè molti sono abituati a pensare, ma sono i cosiddetti lavoretti che vengono definiti con questo termine, che non è sprezzante, ma per dire quei lavori che si fanno per arrotondare un po' dal punto di vista economico. Lei pensava inizialmente che fosse così, oppure pensava di vivere di questo lavoro?
Ma diciamo che al mio rientro da Londra nel 2016, dove facevo l'autista professionale per bambini, accompagnavo bambini a scuola la mattina e li andavo a prendere il pomeriggio, rientro a Palermo e in una situazione di tessuto sociale, di disoccupazione un po', io direi, grave, preoccupante, riprendo, come avevo fatto qualche anno prima, a portare il pollo e la pizza a casa dei cittadini palermitani. Poi un giorno un mio collega mi dice che aveva iniziato a lavorare con Glovo e mi dice, sai, oggi ho guadagnato 40 euro, l'indomani mi dice, sai, oggi ho fatturato 60 euro, quindi cerco di spostarmi su possibilità di guadagno più carine che diciamo che so, un 10 o 20 euro al giorno. E quindi inizio questo rapporto di lavoro con Glovo, con io ritengo una certa professionalità, con gentilezza, educazione, sapersi comportare, saper parlare e rispettare sia gli esercenti che il cliente finale.
Ma alla fine questa, quindi l'idea di avere un lavoro, ma questa disconnessione cosa significa? Cioè, come mai l'hanno disconnessa? Non lo so come funziona proprio.
Diciamo che io appunto come quasi ogni giorno mandavo un bonifico del saldo alla mano, che non è altro che il contante che a ogni ordine un corriere su Glovo in Italia, per capirci, riceve dal quando consegna il prodotto al cliente. Chiaramente se il cliente in quel caso ha pagato con contante, perché se ha pagato con carta di credito, insomma, non in cassa in quel momento. Siccome erano successi dei precedenti su Palermo che dei colleghi avevano trattenuto delle somme, la piattaforma decide di mettere un limite, e quindi noi per esempio quando arrivavamo a 500 euro, che poi fu scalato a 200 euro, dovevamo versare questo contante tramite il bonifico per evitare di essere bloccati. Chiaramente uno poteva rimanere bloccato un giorno, due giorni, una settimana, e dopo che tu facevi questo bonifico e mandavi le fotografie e quant'altro,
cioè, perché era un po' come dire, se non ti blocco c'è il rischio che uno si tenga i soldi, se li rubi.
Okay, quindi. E quindi io in quel giorno come altri una decina di colleghi in quel 4 marzo feci questo bonifico e tutti i miei colleghi, diciamo, furono riattivati.
E lei no. Avvocato, è davvero una sentenza storica? Spesso si usa questa frase, sentenza storica, ma è davvero un qualcosa che sentenza senza precedenti, che può cambiare questo? Perché ne abbiamo sentite già di altre sentenze e sono state tutte presentate così. Questa sentenza può cambiare per il futuro?
Abbiamo la sentenza sicuramente la Corte di Cassazione del caso Foodora, che aveva deciso in questo caso per la eterorganizzazione dei lavoratori. Questa è chiaramente una sentenza che va oltre. che siamo un primo grado, quindi siamo in un certo. primo grado, quindi deve essere assolutamente, poi questo indirizzo si deve confermare anche negli altri, immagino, gradi di giudizio. Però io vorrei, volevo precisare anche, dico, non possiamo prescindere, come lei ha detto prima, da quello che è stato l'intervento del sindacato, perché dobbiamo dire che il signor Tuttolomondo è un lavoratore iscritto alla NIDIL CGIL che ha portato avanti precedentemente all'instaurazione di questo giudizio tutta una serie di battaglie, e il Tuttolomondo si è fatto portavoce anche di queste battaglie, quindi diciamo la disconnessione che comunque il giudice in questa sentenza, ora lo possiamo dire perché abbiamo le motivazioni, l'ha a questo punto qualificata come un vero e proprio licenziamento ritorsivo, perché comunque il signor Tuttolomondo, che appunto è stato il portavoce di numerose battaglie e vertenze sindacali, era un lavoratore particolarmente, diciamo, possiamo dire anche abbastanza scomodo, che pretendeva e rivendicava una i serie di tutele, e quindi a questo punto l'azienda l'ha disconnesso e ha deciso di non riconnetterlo più.
Ah, ecco, quindi voi in primo grado almeno avete dimostrato che c'era quasi una sorta di ritorsione nei suoi confronti. Va bene, noi ci dobbiamo fermare e vi ringrazio.
Sia Marco, chiedere semplicemente una cosa al signor Tuttolomondo, una domanda molto semplice e banale anche, ma siccome io non lo so, ecco, com'è il suo lavoro? Lei come si trova a fare il suo lavoro? Lo trova un lavoro faticoso, impegnativo, che spera di non fare più a breve, oppure la vede anche come possibilità di vita per il futuro?
Il lavoro del Corriere... mi verrebbe dire che è un lavoro come gli altri, perché io ritengo che sul posto di lavoro bisogna essere professionali e avere delle caratteristiche. Beh, non è sicuramente il lavoro d'ufficio, dove magari ti scappa e andrà al bagno, no? Sai dove andare, per fare un esempio, se magari metti in servizio e ti viene fame, è un attimino devi organizzarti. È un lavoro dove ci vuole serietà e soprattutto rispetto verso il cliente finale, perché una persona che ordina da un ufficio, da casa o da qualunque altra parte un prodotto o un pastaldo, per me è una persona che va rispettata, e quindi io faccio il possibile affinché quello lo zaino arrivi caldo. Piova, ci sia il diluvio, ci sia lo scirocco o ci sia tanto traffico, io cerco e do il massimo, e quindi quindi io ho sempre rispettato i 4.300 clienti che ho servito dal 2018 al 2020.
No, guarda, è un lavoro, devo dire, non la interrompa, che il cellulare ci sta un po' abbandonando, la comunicazione non è perfetta, ma io credo che si sia capito molto bene il senso del rispetto verso il cliente. Uno fa un servizio e lo vuole fare al meglio, che ci sia diluvio, pioggia, sole, eccetera, portare con massimo rispetto il cibo, perché in genere si parla di cibo a chi lo ha chiesto. Vi ringraziamo Marco Tuttolomondo e l'avvocato Giorgia Lo Monaco per aver spiegato questo caso, che effettivamente è finito sui giornali come un caso, una sentenza senza precedenti. Siamo appunto, come ha detto giustamente e correttamente l'avvocato, è una sentenza di primo grado, quindi andrà confermata nei successivi eventuali gradi di giudizio. In ogni caso, andiamo a sentire la borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
Allora, sono le 10:37 minuti, caro Leonardo Manera. Adesso io, quello che è successo ieri in Rai nel programma Detto Fatto, che programma che detto per inciso è stato sospeso. Io l'ho visto quando poi in redazione Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Espoli me l'hanno segnalato. Sono andato a vedere Giuro, lo dico, ma lo dico, forse lo dico da uomo e verrò ripreso subito dalla mia graditissima ospite. All'inizio ridevo, ma ridevo perché ridevo quando ti trovi di fronte a un qualcosa che non ti sembra possibile nel 2020 in un programma di servizio pubblico. Cioè ridevo, no? Vogliamo farlo sentire, è diventato mitologico, e cioè una pole dancer che spiega come si può fare la spesa portando il carrello anche facendo un po' delle mosse sexy.
Rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e ginocchio vado in giro teso per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico.
Flavia Perina, scusa, io ridevo. Io ridevo perché è sbagliato ridere.
Non è sbagliato ridere perché effettivamente è ridicolo alle cose che hai aggiunto te.
Sì, saluto Flavia Perina, scusate, buongiorno.
Nel 2020, buongiorno a tutti. Nel 2020, in una trasmissione della RAI che fa servizio pubblico, per cui paghiamo il canone,
il 25 novembre,
nella giornata contro la violenza delle donne. Diciamo la totale atemporalità degli autori di questa trasmissione è così clamorosa che sembra oggettivamente incredibile.
Sì, noi abbiamo al mattino aveva raccontato con Roberta Bruzzone l'importanza di combattere gli stereotipi di genere, eccetera. E poi cosa c'è? Voilà, la casalinga sexy che fa le sexy mosse mentre raccoglie il pacco di pasta.
Diciamo, tra l'altro, anche in una trasmissione che è guardata prevalentemente da donne, l'effetto, diciamo, sulle donne normali che in questo periodo stanno andando al supermercato, non so, col fazzoletto in testa, in ciabatte, grosso modo, perché siamo in lockdown e la maggior parte di noi ha proprio rinunciato a vestirsi. C'era questo effetto totalmente straniato, dice: ma forse sto sbagliando, che sto facendo? Dovrei essere anche io adeguarmi a questo tipo di modello.
Leonardo, tu che conosci il mondo della TV, poi dopo dici la tua, ma cosa sarà preso agli autori? Cioè, nessuno si è posto il problema a dire questa cosa forse non è molto opportuna, ecco, non è molto opportuna, non lo so. Leo.
Sembra strano, però mi viene anche da pensare una cosa, cioè che questo non sia stato proposto come modello, non credo proprio che anche nell'idea degli autori sia stata l'idea di ecco, bisogna fare così. Forse l'idea è anche per una donna consapevole, emancipata, che però ogni tanto ha anche voglia di giocare in quel modo, come può succedere anche all'uomo. Intendo dire, forse la critica è anche fin troppo facile, se la si considera da un punto di vista diverso, cioè dire, io sono una donna che viene valorizzata per quello che è come persona, ma una volta tanto ho voglia anche di giocare e di vestirmi così. Forse in questo senso la si potrebbe anche prendere in modo diverso.
Non lo so, Flavia, che
ne pensi? Lasciateci in pace almeno quando facciamo la spesa, adesso uno.
Ma non sono modelli imposti.
Lasciateci in pace. Fateci decidere come vestirsi.
Ma
come
certo,
muoverti,
ma io dico una donna che vuol fare così. Ma io dico una donna che per un giorno vuol fare così e giocare in quel modo.
Diciamo, sì, se fosse stato, adesso parliamone seriamente, se fosse stato presentato in modo ironico, poteva essere uno sketch comico, no? Perché aveva tutte le caratteristiche dello sketch comico, i tacchi, i pantaloncini corti, non so, a novembre, in mezzo Italia c'è la neve, e la camicia allacciata sotto il seno, come appunto uno andasse, non so, a ballare in discoteca, non, di sicuro non al supermercato. Messo in chiave ironica sarebbe stato probabilmente uno sketch ironico, fatto con un uomo anziché con una donna, insegnando a un uomo, non so, a fare la spesa in modo provocante al supermercato, sarebbe stato sicuramente ironico. Fatto in quel modo, nella forma del tutorial, vi insegniamo a essere sexy mentre fate la spesa, oggettivamente turba la sensibilità
perché
femminile,
il programma fa quello, cioè fa dei tutorial, cioè vi insegna, ma allora
insegna delle cose, insegna delle cose,
insegna a fare le cose.
Allora ecco, quindi la logica era ti insegno a fare la spesa in modo sexy. Sinceramente, siccome siamo nel 2020 e non negli anni 90, ecco, questo era uno sketch che andava bene negli anni 90 a drive-in, il primo drive-in.
Sì, probabilmente il drive-in era una trasmissione anche di altro tipo, insomma, la trasmissione
certo,
in cui
sì,
appunto
con Tini Canzino che faceva la casalinga sexy, sarebbe andato benissimo. Nel 2020 in una trasmissione appunto di servizio pubblico, senza alcuno spunto ironico, senza una battuta, senza una cosa che la buttasse a ridere o in caciara, francamente è risultato irritante per molti.
Ovviamente i social sono impazziti. La migliore risposta è stata di uno che ha scritto: e questo deve essere il tutorial quando non c'è fila alla cassa. Ed era il finale quando iniziava a fare delle mosse da pole dancer, perché era una pole dancer, una ballerina, questa casalinga che recitava da casalinga, sì. E lì sono scoppiato proprio a ridere, ma nel senso dire, ma come è possibile che sia successo? Ecco, questo mica, come è possibile che sia successo? Invece,
sì, immagino,
invece
diciamo, che ci sia, cioè, è alla fine uno dei tanti segnali proprio della arretratezza di chi costruisce questo genere di intrattenimento per casalinghe, pensandole più o meno come un popolo di sceme alle quali si può offrire un tipo di cosa di questo tipo, perché alla fine si prendono tutto. Non è così, anche chi sta in casa il pomeriggio magari a stirare davanti alla televisione c'ha una sensibilità diversa nel 2020 rispetto a quella che ci avevano le nostre madri, sì. Andrebbe tenuta in conto. Tra l'altro, il pubblico della Rai in quella fascia oraria è un pubblico quasi esclusivamente femminile.
Ma, sì, ma poi non c'è più pubblico,
più tra gli autori,
ma sì, ma poi Flavia, non c'è più pubblico delle due, ormai è tutto, rimbalza ovunque, diventa, vedi, siamo qui a parlarne in radio alle 10 del mattino, cioè non esiste,
certo,
più, cioè ormai
certo.
Prendi il video, lo metti su Twitter, basta, sei spacciato.
Cioè, il dubbio che ho io è che veramente qualcuno può prendere sul serio un tutorial così? Cioè, questo è il mio dubbio.
No, spero
nel
di
senso,
no.
È una
spero
cosa che
no.
È talmente evidente che non può essere presa sul serio, che è per quello che io penso che forse sia stato proposto.
Per maniera
come,
dice quasi surreale, siccome diventa surreale,
cioè,
quindi
credo che nessuno possa prenderlo sul serio, quindi
beh,
probabilmente
allora, la prossima volta, sai, la chiave ironica, o si è capaci di trovarla oppure ci si mette un sottopancia con scritto "stiamo scherzando", perché là la chiave ironica francamente era impercettibile.
No, però è interessante questa cosa, però effettivamente, Leonardo, su questo, cioè, se tu fai un pezzo a teatro, tutti sanno chi sei e che cosa vuoi comunicare. Forse una trasmissione che comunque si fregia di dire "diamo anche dei consigli pratici su come vivere la vita", non è così evidente il salto a dire "è quasi un pezzo di
satira".
Di satira, ecco.
No, non dico che è satira, è un gioco, una roba così che nessuno può prendere sul serio, certo.
Allora la controprova sta nel fatto che tantissime donne, ma anche uomini, l'hanno preso sul serio. L'ha preso sul serio il direttore della Rai,
sì,
l'hanno preso sul serio gli autori, l'ha preso sul serio la conduttrice, che si è rammaricata di non aver avuto una battuta, diciamo, in qualche modo che drammatizzasse o rendesse ironica questa cosa.
Sì, ma perché esatto, bastava dire "ragazzi, quello che vedete ovviamente è tutto una situazione un po' surreale,
sì,
ci immaginiamo che nessuno
ovviamente stiamo scherzando,
stiamo esagerando,
domani,
sì.
Sì, domani faremo il tutorial su come fare la spesa con i bigodini e ciabatte, insomma,
sì,
era facile, eh?
Esatto, sì, con uno che si presenta, non so, e si intravede sotto il perizoma, un uomo, ecco.
Esattamente, bastava fare questo, non è stato fatto, proprio perché l'intento, certo adesso la difesa è l'intento era ironico, però l'intento a vederla così come è stata fatta,
non era
e
chiaro,
conoscendo
non era
anche quella trasmissione, era un intento direi quasi pedagogico, vi insegniamo a fare una cosa.
Sì, che lì è venuta fuori la frittata. Vabbè, grazie Flavia Perina, comunque il tema è dibattuto anche questo, dai, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Jumping up and down the floor, my hand is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Sì, 10:49 minuti. Siamo quasi in chiusura anche oggi. Avete visto che bel menù che abbiamo messo insieme con tante cose diverse? Da Maradona ai vaccini, dai vaccini al commercio, dal commercio ai tutorial Rai. Facciamo fare dei viaggi, viaggi mentali, anche perché gli altri viaggi sono purtroppo limitati. Io infatti però non so a questo punto il signor Vagone che cosa ci faccia qui da noi. Potremmo anche liquidarlo, visto che... Buongiorno!
Cari amici di Radio 24, sono Francesco Vagone.
Sì, eccolo qua.
Beh, naturalmente fino a poco tempo fa avevo un'agenzia viaggi, la Vagone Tours Internationals.
È peggiorato ora, tantissimo.
Per colpa del coronavirus non possiamo più spostarci, allora ho cambiato lavoro, mi sono reinventato scienziato.
Ah, bene, giusto, è vero, scienziato.
Perché chiedere il reddito di cittadinanza quando con un comodo corso online di 5 ore puoi diventare scienziato online? Di 5 ore puoi diventare scienziato e dare buoni consigli alle persone. E quindi oggi sono qui in feste di scienziato.
Un logopedista per Natale non glielo possiamo regalare.
Oggi sono qui in feste di scienziato per spiegare a tutti gli ascoltatori come funzionano alcuni dei faccini. Alcuni dei faccini che ci aiuteranno a sconfiggere il coronavirus. Noi aspettiamo che arrivino questi faccini e vediamo come funzionano gli attuali. A quello da quello cinese. Attenzione,
cioè, lei ci sta spiegando come funzionano i vaccini. Attenzione, siamo Francesco Vagone. Va bene, prego.
Allora, partiamo dalla Cina, dove tutto è partito. Sono già riusciti a vaccinare molti milioni di persone. E allora la domanda che sorge spontaneamente è: come sta andando questa sperimentazione di massa? La risposta è: non lo sappiamo, perché i cinesi si assomigliano tutti e quindi neanche gli scienziati sono riusciti a distinguere quelli che avevano fatto il vaccino e quelli che il vaccino non l'avevano fatto. Ecco, questa mia teoria unisce l'osservazione scientifica alla mia esperienza nell'agenzia Fiaggi, che mi ha fatto conoscere i popoli in profondità. Quindi non si sa, non sappiamo come sta andando in Cina, perché sono un po' tutti uguali. Ma passiamo a un altro vaccino contro il coronavirus, quello dell'azienda Pfizer. Questo l'azienda... vaccino della Pfizer, come abbiamo letto, sembra molto promettente, ma ha un problema, deve stare a 80 gradi sotto zero. E allora qual è la soluzione?
Qual è?
Molto semplice. Vestirci da eschimesi, costruire un glu in certino e cominciare a dormire lì per abituarci. Io consiglio anche di andare a caccia di mammiferi marini, di mettere un'arena in garage, così quando saremo pronti potremo andare a prendere il vaccino in Groenlandia, in Siberia, e riusciremo a battere il coronavirus. Anche questo è un consiglio che mette a frutto la mia esperienza nell'agenzia Fiaggi, insieme alla mia passione per la scienza.
Certo.
Ho anche la foto di un microscopo come salvaschermo del cellulare. Ma non dobbiamo dimenticare che ormai abbiamo anche i risultati della sperimentazione del vaccino di AstraZeneca con l'Università di Oslo. Allora, questo vaccino è stato realizzato partendo da uno dei virus che causano il raffreddore comune negli scimpanzé. Al momento sembra che funzioni molto bene, protegge giovani, anziani e non ha effetti collaterali. L'unico che quando lo fai comincia a comportarti come uno scimpanzé, mangi una banana, ti metti un po' col ramoscello, fai uno starnuto perché ricordiamo che è uno scimpanzé con raffreddore. Ma comunque, quando avremo fatto tutti quanti il vaccino, ci comporteremo quindi tutti da scimpanzé e finalmente avremo ritrovato la nostra normalità. E spero di essere stato per voi uno scienziato chiaro, competente. Lo scienziato Francesco Vagone con 15 ore, 5 ore di corso online.
Perché 15? Perché sprecarsi? Con 5?
Ma oggi si sa che va tutto più veloce, è inutile abbassare 5 anni alla università quando con 5 ore di corso online puoi ottenere dei risultati pari alla laurea.
Che alla laurea, lo dica bene.
Alla laurea, 5 ore di corso online.
Chiede un ascoltatore se col faccino di Vagone daranno il passaporto sanitario, chiede Carlotta, Carlotta ce lo chiede.
Ma naturalmente Carlotta, ogni faccino può dare il passaporto sanitario, viene, se vuoi ti faccio un corso online anch'io. accelerato alla modica cifra di 65 euro.
Ecco, lei potrai
anche
solo soldi.
Acquisire. Sa che anche le mie competenze.
Andrea da Bolzano sta ancora aspettando il rimborso di 1000 euro per il fiaccio a Peronzi superiore. Chiede.
Attenzione, nella primavera torneremo tutti a Peronzi superiore, una bellissima località, tre ore dal mare, tre ore dalla montagna, ideale per escursioni.
C'è sempre il barista, il barista antipatico, chiedono anche, è rimasto il barista?
Sì. Non ricordo non il barista antipatico, non mi risulta, a Peronzi c'è solo simpatia, allegria, divertimento, grande allegria.
Pio Vagone, va bene, venga a trovarci magari nella vecchia veste di agenzia viaggi, meglio di quella da scienziato, che quella da scienziato, no?
Abbiamo terminato anche oggi.
Sì.
Vado a vedere un tutorial.
Vuole lanciare il giornale radio? Tante
adesso
notizie
ascoltiamo
sul coronavirus. Sì.
Tra poco le notizie sulla borsa. Diventerò anche esperto di borsa.
GR,
ogni mezz'ora.
No,
GR, ma poi ogni mezz'ora c'è din 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 la campana della borsa.
Il GR si parla molto del Covid, del coronavirus.
Esattamente, il coronavirus.
E vabbè, è così. Coronavirus. Sì, il coronavirus.
Non ci ha ripetuto, mi fare sempre ripetere. Oggi a che ora chiudiamo?
Adesso.
Adesso.
A domani.